Buonasera e bentornati ad un'altra meravigliosa, paurosa puntata di Notte Horror. Bentornati, sì, c'è bisogno di un po' di relax, sì, perché per noi l'horror è relax. Insomma, e di che cosa parliamo? Dove vi portiamo questa sera? Questa sera vi portiamo in un tempo di sospensione. Ci prepariamo al carnevale. Carnival Carnage. Eh sì, perché il carnevale è la festa più pazza e colorata del mondo. È festeggiata in tantissime località, da Rio de Janeiro a Venezia. Ed è considerata proprio una sospensione dal quotidiano. È il momento in cui tutti i freni vengono meno e ci si può divertire senza limiti. Soprattutto noi ci accontentiamo che almeno i problemi non ci vengano contro. Perché? Perché sono tempi duri, tempi tristi, tempi difficili. E allora via col carnevale. Ma attenzione, perché ha origini molto antiche. Dietro le maschere si celano tradizioni pagane, spiriti infernali e cerimonie di fertilità e anche purificazioni sociali. Beh, insomma, un carnival carnage. Siamo a Notte Horror. E e sfumiamo, ma anche se ci dispiace tantissimo, le note dei Dead Can Dance. Il carnevale è sottosopra e noi iniziamo all'incontrario. Il titolo del brano è The Carnival Is Over, ma The Carnival For Us Is In. Abbiamo appena iniziato a parlarne e faremo una, chiamiamola così, una cavalcata proprio a grandi linee. Perché? Perché abbiamo detto che carnevale è la festa delle maschere, dei coriandoli, della baldoria, dello scherzo, però conserva tradizioni antiche, simboli pagani, e sono riti legati al risveglio della natura ed eccessi che ne fanno la festa assolutamente meno rassicurante, anzi è la più ambigua. E qual è il significato originario dei riti? Beh, come ho detto, lo vediamo proprio velocemente, perché ci sarebbero 10, 100, 1000 puntate da fare solo sul carnevale. Allora, anche perché noi non conosciamo esattamente le origini del termine, da dove arriva. L'ipotesi più accreditata è quella che la parola derivi da carnem, levare, ma è solo un'ipotesi. Quindi si pensa che anticamente era il momento in cui si toglievano i cibi a base di carne. Beh, insomma, non tutti potevano usufruirne. E l'ultimo giorno, chiamato proprio martedì grasso, veniva festeggiato con un banchetto, e durante il quale ci si ingozzava. Quindi era una tradizione di origine medievale che toglieva il consumo di carne durante la Quaresima, perché poi il termine era il mercoledì delle ceneri. Ma questo è solo un'ipotesi. In realtà sembra, ripeto, andiamo proprio a linee veloci, sembra che il carnevale derivi da antiche festività pagane. Per esempio, le feste greche dedicate al dio Dioniso, le Dionisiache, che non solo era il dio che del vino in cui veniva esaltata questa bevanda, ma era caratterizzato proprio dal raggiungimento di uno stato di ebbrezza, di alterazione, che portava più vicino proprio al mondo dell'aldilà. Oltre alle feste greche dedicate al dio Dioniso, di origine greca, un'altra fonte di ispirazione potrebbe essere i Lupercali romani, anche qui riti di purificazione e propiziatori della fertilità. C'è chi fa risalire anche questo periodo alle feste romane, sempre dei Saturnali, ne abbiamo parlato, ricordatevi. Però avevano luogo tra il 17 e il 23 dicembre, e in queste feste veniva sovvertito l'ordine sociale. Gli schiavi si travestivano da padroni e i padroni da schiavi, quindi era proprio un ribaltamento. Però non c'erano le maschere, quindi si può dire che a partire dal 17, dal 23 dicembre, dalla fine dell'inverno all'inizio della primavera, si susseguivano una serie di riti, di momenti in cui ogni periodo, il ciclo da dicembre a marzo, corrispondeva a diverse festività. E durante questo periodo si sovvertivano gli ordini sociali e anche gli obblighi. Come abbiamo detto, lo schiavo diventava padrone. Ma non solo. Oltre a queste celebrazioni storiche, avveniva spesso la sfilata di un carro. Nella festa più antica in onore di Dioniso veniva proprio utilizzato la sfilata di un carro per le vie della città. In particolar modo la città di cui abbiamo testimonianza è la città greca di Atene. Le feste si chiamavano antisterie o antisterie, ed erano dedicate a questo dio misterioso, fantastico, affascinante e assolutamente fuori dalle regole. La sfilata del carro rievocava l'arrivo del dio nella città. Il dio arrivava dal mare. Il corteo comprendeva una barca trasportata su quattro ruote, in cui si trovava Dioniso con un grappadubolo in mano e due satiri nudi che suonavano il flauto. Anche qui abbiamo recuperato le antiche fonti. Tra la folla seguivano personaggi in maschera, molti dei quali esultavano, ballavano, levavano i calici e tra l'altro portavano bastoni simbolici e davano il via proprio a un seguito di un trionfo di recite, balli e canti. Beh, insomma, direi che come inizio potrebbe essere simile un po' a una delle nostre manifestazioni. Ma anche nelle celebrazioni romane, che abbiamo accennato prima, i Lupercali, si ritrovano alcune origini. In particolar modo le maschere di carnevale. Lupercalia sono romane, sono in onore del dio Fauno e gli storici dell'epoca riferiscono che i sacerdoti che celebravano il culto di questo dio avevano il volto ricoperto da una maschera. In alcuni casi, proprio quelli più arcaici, se non c'era una maschera, erano ricoperti dal fango. E allora qua sentite, sempre le fonti dell'epoca, Lattanzio del IV secolo, l'inizio della festa era dato dalla corsa dei sacerdoti nudi, che erano muniti di strisce di cuoio. In latino si dicono febbrue. E la corsa partiva a Roma da una grotta situata sul Palatino per arrivare fino alla Via Sacra. Con le febbre, se tu venivi colpito da queste corde, si credeva che ti potessero dare il dono della fertilità. Perciò i sacerdoti colpivano con queste strisce di cuoio e le persone non si scostavano ma si offrivano al passaggio. E proprio a questa forma delle strisce di cuoio si farebbero risalire i dolci tipici del carnevale. Oggi sono chiamate frappe o chiacchiere a seconda della regione e hanno proprio l'aspetto delle strisce di cuoio chiuse a fiocco o distese. Beh, insomma, cominciamo a entrare nell'atmosfera del carnevale. Durante i 7 giorni di festeggiamenti dei Lupercali per la città, anche qui si conducevano carri festosi, tirati da animali, che erano bardati in maniera strana, bizzarra, e il popolo si riuniva in grandi tavolate all'aperto e in banchetti. Ma non finiva qui, perché veniva eletto un re. Quindi la baldoria, il divertimento, il sovvertimento delle regole veniva utilizzato come culto della fertilità, per favorire un raccolto e anche un periodo di felicità. Questa usanza rimane anche quando il carnevale viene assorbito, chiamiamolo così, dalla tradizione cristiana e cambia il nome nella festa dei pazzi. Al posto del re viene eletto un finto papa che gira a cavallo per la città, mentre uomini e donne di tutti i ceti, di tutte le condizioni sociali, quelli che anche vivono a distanza siderale e neanche si filano, donne ricche e poveri si scambiano gli auguri di buon anno e a volte non solo. Però, abbiamo quasi terminato questo velocissimo excursus. Le origini del carnevale possono essere fatte risalire ancora più indietro. Sono riti antichi legati al rapporto tra uomo e natura, tra l'uomo e la terra. Nel periodo in cui, a causa dell'inverno, i lavori agricoli si fermavano e quindi la vita sociale si intensificava. Si può dire che le primissime manifestazioni del carnevale, i semi o i coriandoli, a proposito, anche i coriandoli sono simboli di fertilità. Quindi 4.000 anni fa gli egizi furono i primi ad ufficializzare una tradizione carnevalesca con riti in onore della dea Iside. Dea Iside che presiedeva alla fertilità dei campi e simboleggiava il rinnovarsi della vita. Poi, vabbè, se vogliamo, ancora prima, andando indietro, è sempre stato il momento propiziatorio in cui l'uomo, travestendosi, pitturando semplicemente il proprio corpo, si lasciava trasportare dalla danza. La musica di sottofondo che ci accompagna sicuramente non risale agli antichi egizi. Siamo fine 1886, nel periodo della Belle Époque, ed è il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. Spero di averlo detto giusto. Saint-Saëns è un'opera buffa, bizzarra, è una parodia che prende in giro le usanze degli uomini, dei critici, dei musicisti dell'epoca, paragonandoli a degli animali. Il leone tronfio, l'asino è un po' ottuso e via così. E sono 14 i brani. Però ci aiuta per specificare come nel corso del tempo, nel corso delle epoche, il carnevale è cambiato. Le feste pagane antiche prendono le mosse da un sacrificio che determina anche un inno alla vita. La Chiesa nel Medioevo cerca di ribaltare anche paura di questa forza che sovverte le regole sociali e quindi dà una chiusa al carnevale attraverso il mercoledì delle Ceneri. Però nonostante gli attacchi che cercano di disinnescare lo spirito trasgressivo, la usanza rimane, non si riesce a fermare questa forza, no? La Chiesa cerca di bloccarlo, di comporre dei divieti. Per esempio, ci sono testimonianze nel V secolo in cui la Chiesa proibisce i mascheramenti che avvengono nei giorni di gennaio, e le maschere erano il cervo, il cavello, la vecchia, erano fatte di pelli, di paglia, di materiali poveri e probabilmente si trattava a riti arcaici, ma vengono condannate perché cambiano l'aspetto dell'uomo e perché i mascherati sembrano posseduti dai diavoli. Sovvertimento delle regole, trasgressione, i mascheramenti all'insegna della comicità e del grottesco vengono spostati nel tempo. Anche le feste popolari vengono spostate. E una delle caratteristiche è anche quella di fomentare il cibo, il sesso e in certi casi anche la violenza. Perché? Tra gli eccessi del tempo rovesciato c'è anche la violenza, è ritualizzata e rimane ancora adesso. Per esempio, i combattimenti tra mascherati si possono trovare anche nella battaglia delle arance di Ivrea, oppure negli scontri con gli animali. Per esempio, a Venezia si svolgevano le cacce ai tori, e non solo a Venezia. Oppure il pubblico viene aggredito in maniera rituale, in maniera tradizionale, e anche le donne vengono fatte oggetto di approcci con contenuti sessuali espliciti, no? Quindi l'atmosfera della festa si apre a mille interpretazioni e non è raro, anzi, che accadano liti, risse, insulti e tutto quello che può capitare quando l'identità è celata da una maschera. Adesso, nel mondo odierno, cerchiamo di combattere con i coriandoli o con la schiuma. Però non dimentichiamo che il carnevale è e rimane un riequilibratore sociale. E poi, arriviamo finalmente. Il carnevale è il tempo delle maschere, non solo quelle tradizionali, ma maschere che nascondono l'inquietudine, che nascondono il mistero, che nascondono la morte. Carnevale è il tempo di maschere, non solo quelle tradizionali, no, da sempre le persone si travestono in tutti i modi per interpretare un ruolo diverso. Per esempio, un classico, ma anche adesso, per gli uomini è vestirsi da donna e cambiare, interpretare. Per esempio, a Venezia gli uomini si divertivano a impersonare la gnaga, è una popolana beffarda con abiti femminili e una maschera da gatta accattivante, seducente. E poi chi non aveva soldi a volte si poteva anche bardare con delle pezze colorate. L'importante è camuffarsi. Abbiamo detto pezze colorate? Arlecchino è una delle maschere più comuni, più famose, ma deriva da Harlequin, è una figura diabolica medievale. E qui ti voglio, perché questa sera noi vi portiamo in una città affascinante e oscura, una delle città più belle d'Italia, ma del mondo, in cui il carnevale prende strade o vicoli misteriosi. E non sarò da sola, perché abbiamo un ospite, abbiamo una preziosissima guida che è con noi in collegamento telefonico. Sì, perché si trova a Napoli. Buonasera Marianna. Buonasera, è stata rapita da Harlequin. Ma mentre aspettiamo di riprendere la linea, non abbiamo finito questo excursus. Sì, perché quando si evocano i demoni, che siano riconoscibili o che siano nascosti attraverso maschere, attraverso camuffamenti, attraverso mantelli, ogni maschera ha un suo posto, ogni maschera ha un suo spazio. E quindi attenzione, preparatevi, perché noi andiamo nei vicoli di questa città. Vediamo se si è tornata con noi, proviamo a evocarla. Marianna, buonasera.
Buonasera.
Eccoti.
Buonasera.
Guarda, noi abbiamo raccontato un po' a grandi linee le origini del carnevale. Eravamo arrivati alle maschere, ma quando Arlecchino evidentemente si è... C'è qualcuno che si è un po' inasprito sentendo parlare di Arlecchino e quindi ci ha fatto cadere la linea.
ci ha tirato un brutto scherzo.
Assolutamente, vedi, cominciamo col carnevale. Ma perché? Perché ti abbiamo invitato? Perché tu fai parte di un'associazione culturale che conduce gli ospiti, i visitatori, alla scoperta di un, non solo di un carnevale, ma proprio alla scoperta di riti antichi nella città più bella del mondo, che è Napoli.
Sì, esattamente. In realtà la nostra associazione, la Drebus Neapolis, nasce proprio con la volontà esplicita di incontrare una Napoli che non sia quella da cartolina, quella consueta, quella per carità meravigliosa, solare, turistica, ma non completa, in quanto la città di Napoli in realtà sin dalle sue origini ha uno stretto legame con quello che è il culto dei morti, con l'oltretomba, e quindi è necessario per certi versi, per poter conoscere davvero questa città e osservarla da tutti gli aspetti, approfondire quella che è proprio la tematica oscura, quindi la componente nascosta della
bellissimo
città.
E qui sei a casa tua proprio, quindi
sì.
Perciò, ma una delle iniziative, tra l'altro quella a cui ci ispiriamo questa sera, riguarda proprio il Carnival Tour, cioè una guida particolare alla scoperta dei misteri di Napoli, e in particolare poi anche di una delle sue maschere. Io non la nomino, perché non vorrei mai che mi facesse un altro scherzo.
Diciamo che è meno dispettosa di Arlecchino, ad essere sinceri, forse perché, insomma, parliamo di Pulcinella, è uno degli argomenti più importanti, degli argomenti cardine collegati appunto al nostro carnevale, ed è una maschera che chiaramente nel corso dei secoli è andata sempre più perdendo quello che è proprio la sua origine, la sua connotazione esoterica, per divenire chiaramente la raffigurazione di ciò che è buffo, di ciò che è popolare, quindi poco eletto, poco nobile. In realtà Pulcinella nasce come maschera esoterica e nasce direttamente
raccontaci qua, siamo proprio curiosi.
Va benissimo. Dunque nasce in realtà dalla bocca del Vesuvio, per volontà del dio Plutone, che raccomandò a tre fattucchiere vesuviane, tre streghe, di plasmare un uovo proprio all'interno di quello che era la lava incandescente del Vesuvio e di tirar fuori da quest'uovo un essere che potesse rievocare, se vogliamo, il rebus alchemico. Quindi la composizione assoluta, l'unione assoluta del maschile e del femminile, di quell'essere umano perfetto e ancestrale, originario, in cui il femminile e il maschile si fondevano. In realtà è esattamente ciò che verrà ottenuto da Plutone, perché la maschera di Pulcinella, anche come la inquadriamo ai giorni nostri, ha tre caratteristiche evidenti del femminile. Ha un ventre opimo che, diciamo, che rimanda un po' quasi a una gravidanza, insieme ai pettorali scoscesi che ricordano la donna dopo il parto. E anche la voce gracchiante, oltre al nome stesso di Pulcinella, che se fosse stato, diciamo, identificato in termini prettamente maschili, avrebbe dovuto essere Pulcinello. A queste tre caratteristiche femminili vanno ad unirsi tre caratteristiche propriamente maschili, perché indossa il cappello frigio, e quindi una evocazione e, diciamo, un richiamo in un certo qual modo al simbolo fallico, al dio Priapo. Altrettanto vale per il mento, che è piuttosto prominente, e in particolare, sopra tutte le altre caratteristiche, il naso, tant'è che a Napoli, anche per indicare la forte virilità di un uomo, si suol dire ai sette nasi di Pulcinella, quindi sei virile sette volte tanto. D'altro canto va anche aggiunta una cosa, che Pulcinella è una maschera mortuaria a tutti gli effetti, perché nel periodo in cui nasce la maschera, in realtà l'abito da lutto dei napoletani era in bianco e non in nero, come oggi siamo abituati, insomma, a vedere. L'unico richiamo al nero era dato proprio dalla maschera, e questa maschera ci rievoca in realtà tutto il lutto e la sofferenza di un popolo, fino a diventare appunto una maschera sociale. Però le sue origini affondano proprio nell'antico culto del dio Mitra, e poi ancora nel legame col mondo dei morti. Pulcinella, esattamente come avviene per i Saturnalia e si completa con il Carnevale, è proprio il simbolo del capovolgimento della realtà.
E noi per questo poi abbiamo, questa è l'occasione, no? Per raccontare anche un lato inedito, anche grazie a te, grazie a voi e anche al lavoro meraviglioso che fa la vostra associazione. E poi
grazie.
Accompagnati da Pulcinella, voi state preparando proprio per i prossimi giorni di carnevale degli itinerari che ricollegano la Napoli sotterranea, la Napoli esoterica, e che rievocano un po' tutta questa figura che richiama il mondo dei morti.
Sì, assolutamente. Esattamente come, insomma, come accennavi, in realtà noi originiamo dal significato, dalle radici del termine carnevale, il carnem, levare, per andare ad approfondire proprio che significato ha la maschera. Quest'anno abbiamo voluto dare una maggiore importanza proprio al mascherarsi, ma mascherarsi nel senso di cambiare pelle, quindi abbandonare la vecchia pelle. In realtà durante le nostre tappe, durante il nostro percorso, noi parleremo anche della maschera mortuaria. Può sembrare, insomma, stridere, se vogliamo, con la tematica carnevalesca, quella più moderna, che quindi invoca solo ed esclusivamente l'allegria.
No, assolutamente. Io, insomma, l'introduzione ti ho fatto aspettare, ma nell'introduzione abbiamo proprio messo in evidenza come sempre alla base di tutto c'è proprio questo rapporto vita-morte, esplosione e in un certo senso e sospensione.
Infatti, e lo faremo durante il nostro tour che si svolgerà nel centro antico di Napoli, là dove le tradizioni sono proprio più vicine al legame con il mondo dei morti, soprattutto approfondendo la figura di Pulcinella, ma anche parlando di personaggi che in un modo o nell'altro hanno condotto la loro vita proprio in una sorta di comunicazione con la maschera, considerata quasi come portale tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Quindi la maschera mortuaria che nasce come, diciamo, strumento apotropaico di difesa dei demoni. Si usava infatti mettere proprio le maschere sul volto dei defunti perché i demoni potessero, diciamo, rimanere spaventati, tornassero, si allontanassero dal corpo ormai abbandonato del defunto e non ne prendessero possesso, proprio grazie allo spavento sortito dalla maschera. E in realtà in tutte le nostre tappe andremo ad approfondire quanto è la maschera in realtà a dominare l'uomo e non l'uomo la maschera. Questo per quale motivo? Perché la maschera rievoca il Dio che ognuno di noi richiama in quel momento. Quindi mascherarsi da uomo, da combattente, dovrebbe, secondo le tradizioni antiche, ricondurre dentro di noi il coraggio e il valore guerriero. A questo punto non è soltanto l'apparenza, quindi un nascondersi, un cercare di trasformare la propria reale identità, ma è anche l'acquisire tutto ciò che manca all'essere umano in quel determinato momento, proprio nel suo io, quello più profondo interiore, assumendolo grazie al mascheramento, grazie appunto alla presenza di questa maschera, che non solo ci protegge dall'esterno, ma ci carica verso l'esterno.
Beh, una cosa fantastica, io sono incantata, anche perché tra tanti mascheramenti, tante figure, effettivamente sì, Pulcinella è quella più drammatica, se vogliamo, quella che ha dentro di sé, che racchiude il mistero dei misteri. Ma soprattutto, senti, ma come è venuta a te, all'associazione, l'idea poi di accompagnare anche i visitatori in questi percorsi, in queste scoperte?
Diciamo che tutto nasce da una vera passione per quello che è l'occulto in generale, perché ci rendiamo conto che la città di Napoli, ma credo che l'Italia intera, date anche le varie dominazioni che si sono succedute, si è intrisa di esoterismo, di occulto. Basta, diciamo, gettare uno sguardo leggermente più attento agli edifici nobiliari come alle chiese a partire dal Medioevo in avanti, e lì possiamo riscontrare numerosi simboli che ci dimostrano quanto le civiltà che si sono alternate nel corso dei secoli hanno lasciato comunque dei saperi iniziatici ben esposti, ben in vista, chiaramente in vista per chi ha occhi, per chi ha la disponibilità d'animo e la volontà di scoprire cosa si cela appunto dietro questi simboli. Il carnevale come tanti altri, diciamo, altri festeggiamenti moderni è andato un po' perdendo quello che è il suo sapore esoterico, però le origini ci dimostrano che effettivamente l'esoterismo è intriso e intride la nostra realtà, anche quella quotidiana. Quindi diciamo che adesso è diventato anche un po' un piacevole gioco, quello di continuare a camminare in parallelo alla realtà solare della città di Napoli, facendo in modo che in essa possa mostrare appunto anche quel lato oscuro che rende la sua luminosità probabilmente anche più luminosa, proprio grazie al risvolto della medaglia.
È un po' quello che facciamo noi, tra l'altro veramente ha anche una voce bellissima, molto suadente. E quindi dovremmo scambiarci, la prossima volta vieni tu qua.
No, per carità, io sono incantata dalla tua.
No, bello. No, ma poi, allora, voi adesso state preparando poi delle date in particolari di questi percorsi.
Sì, esattamente. Diciamo, questo percorso si svolgerà proprio la sera, insomma, del martedì grasso, però abbiamo deciso
che devi dirci però quand'è, perché a Milano devi sapere che c'è il carnevale
ambrosiano. Avete ragione,
e quindi è tutto spostato.
Giustissimo, è fuorviante. Allora, il martedì grasso, martedì 21 febbraio, e il sabato precedente, per dare anche la possibilità magari a chi chiaramente ha orari lavorativi un attimo più limitanti di partecipare appunto durante la serata.
E noi abbiamo scelto, infatti noi abbiamo scelto proprio questa data perché così chiunque, non solo da tutta Italia, ma veramente anche chiunque ci senta, si può organizzare per partecipare a questi tour, che sono allora il 21 febbraio e il sabato 18, quindi perciò io faccio le valigie perché è troppo affascinante. No, ma poi lo dico sul serio. Poi questa è in occasione del carnevale, però poi la vostra attività si snoda in tutto l'anno.
Sì, assolutamente sì. Anche perché ci siamo trovati a scoprire che davvero sembra un'opera di archeologia, più scaviamo più troviamo cose. Abbiamo anche cercato un attimo di diversificare non le nostre competenze, però almeno le nostre specializzazioni, se così si può dire. Ci occupiamo, ad esempio, un collega assolutamente eloquente si occupa di tutto ciò che è il paranormale, per cui abbiamo anche un piccolo gruppo di ghost hunter. E
beh, insomma, guarda, già ci prenotiamo allora. Dovete venire a portarci qualche fantasma qua. No, dovete venirci a raccontare poi anche questo lato dell'attività.
Assolutamente.
Ma prima, allora, visto che tu hai nominato, insomma, queste presenze, allora c'è una musica che ci introduce un po' nella parte del carnevale. Continua il nostro racconto e siamo in compagnia di Marianna, che è la nostra guida reale e esoterica nei misteri di Napoli, ma anche in compagnia di una maschera che ha una valenza molto molto speciale, perché è Pulcinella. E una curiosità, Marianna, ma Pulcinella ha anche l'opportunità di raccontare la verità, di rivolgersi a signori e nobili con una sorta di indennità sociale.
Sì, assolutamente, assolutamente. Questo per quale ragione? Perché in realtà Innanzitutto il sostegno, il supporto e il mandato del popolo, ma oltre a questo anche la sufficiente scaltrezza per far sì che una parte di lui sia sempre ben accetta e tollerata da quello che è la nobiltà, da quello che è il padrone, e nasconde quindi la sua faccia oscura, se vogliamo, per poi scaricarla, mostrarla, metterla in bella vista subito dopo, appena insomma il padrone, il nobile, esce di scena, mostra appunto anche in questo caso il suo lato oscuro. Mi piace sottolineare insomma e ribadire il fatto che quando si parla di esoterismo, in realtà l'esoterismo credo che abbia origine in ognuno di noi. Tutto ciò che in un certo qual modo veliamo, nascondiamo, dalle piccole cose fino ovviamente alle imprese importanti, è appunto una piccola goccia di esoterismo nella nostra vita. Pulcinella ancor più che nei casi insomma di noi comuni mortali, tra virgolette, essendo in un certo qual modo il figlio di un Dio, ha l'opportunità di dare vita allo scontro e all'incontro di questi due opposti.
No, ma è fantastico, io sono incantata, non vedo l'ora. Ma senti, e quindi dietro la maschera c'era anche il lato oscuro di Napoli, quindi quali altre storie, quali altri percorsi e viaggi attraversate durante il percorso, durante la visita della città?
Durante questa visita nello specifico noi cominceremo da un luogo legato purtroppo al sacrificio di una donna che nel 1625 fu tacciata di stregoneria dal viceré dell'epoca, Don Antonio de Toledo, e poverina pagò con la vita in effetti quelle che erano insomma le convinzioni dell'epoca, una donna all'avanguardia come tante altre che appunto fu costretta, prima emarginata e poi costretta a perire nella gabbia della morte. E questo lo faremo perché la stregoneria, la strega, è un'altra figura che con l'avvento dell'Halloween, insomma noi abbiamo sempre festeggiato quello che è il Samhain celtico, però in realtà con l'influenza, l'influsso anche un po' degli americani, insomma degli Stati Uniti, del loro modo di festeggiare l'Halloween, è venuta fuori la figura della strega, del vampiro. In realtà sono i diversi, coloro che in un certo qual modo sono stati motivo di spavento per le popolazioni e quindi in un certo qual modo hanno incarnato delle maschere a loro volta. Quindi parleremo appunto di questa strega, parleremo di un alchimista, non sarà l'alchimista più noto, Raimondo De Sangro.
È vero, sì.
No, in realtà abbiamo pensato di considerare qualcuno che ha voluto superarlo, se così si può
Fantastico.
Dire. Parliamo
bellissimo,
di un genio.
Perché ci dai proprio anche veramente un inedito al oltre, noi stiamo
sì,
andando oltre
sì,
con te.
Sì. E parliamo di Fisio Marini, che è stato un genio cagliaritano, non riconosciuta la sua grandezza a Cagliari, si spostò negli ultimi anni della sua vita qui a Napoli, dove divenne anche primario dell'ospedale degli incurabili, ed è passato alla storia in realtà come il pietrificatore di cadaveri, quindi colui che in realtà anche dalle maschere mortuarie, ma non solo, ricavava poi la possibilità proprio di pietrificare i corpi. La sua ambizione finale, conclusiva, era quella di restituire il soffio vitale, quindi una sorta di Prometeo, tra virgolette. In questo caso ovviamente non ambiva a rubare il fuoco agli dèi, ma a rubare proprio la scintilla vitale alle divinità per restituirla agli uomini. Ma parleremo anche poi della iettatura, Napoli è...
Sì,
insomma,
infatti, ecco. è vero, c'è anche il risvolto della medaglia, no? Quindi questo rapporto così vicino alla morte, ma contemporaneamente un po' la superstizione. E quindi la iettatura come l'affrontate? Come proteggersi?
Ecco, come proteggersi? Ovviamente racconteremo tanti piccoli rituali quotidiani, insomma, utilizzati dai napoletani, da quelli caratteristici del corno, lo stesso
corno. Il corno rosso, mamma mia,
sì,
pieno,
sì.
Perché il peperoncino fa il corno rosso, guarda, credo che anche, cioè, in tutte le case italiane ci sia il corno rosso.
Immagino di sì. In realtà il corno, oltre al peperoncino, rievoca direttamente il Priapo ancora una volta, e quindi simbolo chiaramente di fertilità, come giustamente anticipavi. Oltre a questo però ci sono tanti, insomma, con gli stratagemmi adottati. Noi cercheremo di raccontare la figura emblematica di un oiettatore illustre. Questa figura ci è stata raccontata in prima istanza da Dumas padre nel suo curriculum, poi ma questa figura grandi della nostra storia, diciamo, moderna, quasi contemporanea.
Comunque è bellissimo, perché quando abbiamo parlato di Harley Quinn, Arlecchino e dell'oiettatore, cominciano a sentirsi dei disturbi su una linea pressoché perfetta. Cioè, sono queste proprio oscure presenze che si vede che ci disturba.
Li ho evocati.
È vero. Quindi, no, perciò come a chi fate riferimento?
Per quanto riguarda, ti riferisci al nostro tour?
No, stavi raccontando dell'oiettatore storico.
Oiettatura, facciamo riferimento, hai ragione, facciamo riferimento in realtà al Duca di Ventignano, Cesare della Valle. Questa storia ha origini un po' antiche, perché come ti dicevo ci viene raccontata da Dumas. Dumas pare abbia ricevuto notizia di questo personaggio da un esule napoletano in Francia, un tale, insomma, Antonello Fiorentino, e questo Antonello gli avrebbe appunto raccontato di questo personaggio che davvero, insomma, avrebbe fatto strage intorno a sé a causa proprio di condizioni fisiche che già lo avevano penalizzato rispetto, insomma, alle altre persone, i cosiddetti normali. Quindi poverello già nella sua adolescenza era stato un po' emarginato, molto probabilmente aveva accumulato del rancore che però aveva finito proprio per...
Ecco, è lui, sì, è lui, guarda, quando hai detto rancore si è fatto sentire proprio.
Quando ne ho fatto la conoscenza ho avuto una tosse per circa 6 mesi, la sua conoscenza risale a 3 anni fa, però insomma continua a colpire.
Ma certo, perché poi tutte le storie che tu ci stai poi introducendo, poi da parte vostra richiedono comunque uno studio, un approfondimento.
Assolutamente sì.
E poi Napoli è ricca di suggestioni, di incontri, di racconti. Quanto è bella questa città, quante cose offre anche ad uno sguardo, chiamiamolo così, più profondo.
Allora, quello che amo profondamente di questa città, con i limiti chiaramente di tutte le città laddove il bene e il male vanno sempre un po' a braccetto, è la possibilità di scoprire che in realtà il tempo non è mai passato, non abbiamo una stratificazione, abbiamo l'affiancamento dei secoli. Abbiamo la possibilità di vedere anche con occhi da profano la presenza degli antichi egizi, là dove è presente il corpo di Napoli, quindi proprio la statua del dio Nilo che ci ricorda lo stanziamento degli alessandrini proprio nel centro di Napoli, tant'è che a loro fu dedicato un sedile, un seggio, un'attuale circoscrizione, quella del Nilo, fino a raffrontarla con le grandi opere, le magnifiche opere dell'epoca borbonica. Passando per gli Angioini, abbiamo nella Basilica di Santa Chiara quelle che è un vero e proprio pantheon della stirpe della dinastia angioina, senza dimenticare la Basilica di San Domenico, dove invece i re aragonesi, i re di Spagna, hanno trovato sepoltura ancora adesso.
Guarda, sto prenotando il biglietto, cioè te lo dico, no?
Capito? Io
subito, perché cioè, a parte il fascino, il racconto, ma anche proprio poter approfondire di volta in volta aspetti sconosciuti, inediti, grazie anche un po' alla tua e alla esperienza anche dei tuoi colleghi. Ma prima di salutarti volevo chiederti ancora una cosa: questo rapporto così vivo, perdonami il gioco di parole, che ha la città di Napoli proprio con la morte.
Chiedo scusa, proprio con
la morte.
Vivo.
Sì. Esatto.
Sì. Allora, credo che sia Cesare della Valle che ancora disturba un pochettino. Però...
È lui, sì, infatti. Guarda, non ho portato gli anti-iettatura.
Resisteremo, ce la faremo. Dunque, il rapporto con la morte in realtà, diciamo che origina più che altro, trova le sue radici più salde, quelle principali, proprio con la presenza degli antichi egizi, in quanto gli egizi portarono con sé il culto di Iside, di cui insomma parlavi anche poc'anzi, e Iside e Osiride in realtà ci rievocano proprio il legame col mondo dei morti, la volontà forte, determinata di questa dea che volle a tutti i costi riavere il suo Osiride in vita e riuscì poi chiaramente ad ottenerne la resurrezione, è la prima, la base proprio, il fondamento di quello che è il legame con i morti, anche se poi il divino e l'umano proprio nel senso più semplice del termine, a Napoli vanno ad incrociarsi ed è così che mentre si rende diciamo divino il santo, il nostro Signore, altrettanto si tende a creare degli dei minori, se così si può dire. I dei minori da chi sono composti ancora oggi, per quanto il culto negli anni 70 sia stato bandito, dalle anime dei defunti, coloro che in un certo qual modo possono fare da tramite perché già hanno varcato la soglia dell'aldilà, quindi già hanno avuto modo di confrontarsi con quel mondo del tutto ignoto.
Le famose animelle, esatto, si chiamano così, giusto?
Sì, esattamente.
E dicevi che il culto è stato bandito perché è stato vietato alla fine.
Sì, negli anni 70 in realtà il cardinale Ursi, pena scomunica, vietò la venerazione di quelli che erano resti umani, il più delle volte sconosciuti. Per quale motivo? Perché il napoletano in realtà per ottenere piccoli piaceri non scomodava Dio, preferiva scomodare qualcuno che fosse un po' più vicino a sé, per cui con una sorta di baratto che aveva anche insomma una certa valenza economica se vogliamo, prometteva al teschio, alla capuzzella, quindi all'anima pure.
Ah, la capuzzella, giusto, capuzzella, esatto. L'hai detto giusto tu, vero? Il culto delle come si chiama? Il culto delle capuzzelle, giusto?
Capuzzelle. Perché in realtà i teschi erano proprio coloro che venivano curati, ripuliti, gli veniva fatta una piccola cappelletta o una teca di vetro, se insomma se c'erano le possibilità economiche, o in legno, anche in latta per chi era un po' più povero, con l'aspettativa di ricevere però in cambio una vincita, una piccola vincita al lotto, il ritorno di un amore, insomma piccoli regali quotidiani. E ovviamente però doveva esserci un interscambio fruttuoso, prolifico e continuo, perché poi ecco in questa sede subentrava anche l'aspetto un attimo più duro, più umano nel senso animalesco del termine del napoletano, che nel caso in cui la capuzzella avesse smesso di elargire i suoi favori sarebbe stata messa a faccia al muro o
proprio
gettata nell'ossaio, quindi una sorta di vendetta,
proprio un castigo, mamma mia.
sì assolutamente, però c'è il massimo rispetto per quello che è il mondo dell'aldilà, forse semplicemente partendo dall'assunto che nessuno tra noi che siamo ancora di qua sa effettivamente dall'altro lato cosa ci aspetta.
Assolutamente, infatti questo, guarda, ma tu lo sai che il nostro tempo praticamente è finito, ma abbiamo appena iniziato a raccontare, a parlare. Senti, ma come festeggiate? C'è una cosa particolare per i festeggiamenti del carnevale a Napoli?
Purtroppo Napoli, diciamo che in linea di massima ha perso molto quella che era insomma il suo senso del carnevale, almeno per quello che vale dalle origini. Il carnevale napoletano, quello più in vista, quello più in voga, quello dei famosi carri allegorici che in un certo qual modo sfidavano Putignano,
Viareggio.
Sì, purtroppo finisce intorno al 1800. Adesso fortunatamente stiamo ricominciando a vedere che l'adulto diciamo di qualsiasi ceto, se vogliamo insomma riferirci ai ceti, sta cominciando ad avere di nuovo un interesse, un approccio un attimo più profondo con il carnevale, considerato il fatto che 1600 ancora era una festa riservata soltanto ai nobili, la plebe ne era esclusa. Poi è sempre con il regno borbonico che, proprio per evitare scontri, tafferugli e quant'altro, Re Carlo e poi Re Ferdinando decisero di dare la possibilità anche alla plebe in quel giorno di liberarsi di tutto quello che erano insomma le oppressioni del momento e scatenarsi nel carnevale. Adesso comincia lentamente ad esserci un ritorno al senso proprio del carnevale, quello più profondo. Per quel che riguarda noi, chiaramente lo affronteremo in maniera sempre un po' diversa, insomma, rispetto agli altri, e daremo anche la possibilità durante la nostra visita di incontrare una maschera che però ci metterà direttamente in contatto con noi stessi, nel senso più orrorifico del termine.
Beh, fantastico, così ci lasci con la sospensione. Allora, noi ti ringraziamo infinitamente, a parte che ti aspettiamo per quando volete voi, veramente, cioè, ti riaspettiamo per Grazie. Approfondire e raccontare ancora. Ma ricordiamo le date. Allora, le date dell'appuntamento per questo tour particolare sono il martedì e il sabato grasso, chiamiamolo così, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per prenotare i biglietti, per chiamarvi, e poi ci sono invece le altre iniziative che seguono tutto l'anno, organizzate proprio da voi, dei Rebus Neapolis. Però Marianna, non abbiamo detto il tuo cognome, e quindi io ti ringrazio Marianna e poi
Gagliardi,
fantastico, vedi Marianna, e poi ringraziamo anche la figura di Pulcinella, che in un certo senso, ecco, è la caratteristica non solo del carnevale napoletano, ma proprio di un luogo, di un atteggiamento, e quindi secondo me accompagna voi per tutto l'anno, praticamente, per il modo in modo un po' che sia sovversivo, sia disincantato, sia anche drammatico.
Assolutamente, e purtroppo mi viene da dire che a volte ci giustifica anche, nel senso che ammantandoci della sua figura, qualche volta siamo un po' birichini. Speriamo di limitarci alle birichinate.
Infatti, ebbene, abbiamo avute un po' questa serata. Allora Marianna, ti ringraziamo tantissimo e ti aspettiamo alla prossima, va bene?
Alla
Grazie
prossima.
Ancora. A
Grazie
presto,
a voi.
Buon carnevale.
Buon carnevale.
Ciao.
Il carro si muove e va, balliamo nel cuore della città. Sono mille coriandoli su di te, il tutto mi sembra incredibile. E allora balla sotto il sole senza nuvole, e tutto intorno ti circondano le maschere. Io sento forte dentro al cuore questo battito, il carnevale rende questo sogno magico. Se sei sul carro e tieni il tempo, tutta la gente dalla strada guarderà il movimento che accende dentro, una passione che stravolgere ti fa. Il mascherone muove la bocca con la mano, quasi ti tocca, e guarda quanta gente ha davanti a sé. Lo guardi ma non capisci più dove comincia e finisce lui. Sì, perché tutto questo è indescrivibile. Noi siamo sul carro, si muove.
È finito, abbiamo appena introdotto questo carnevale fantastico con le maschere misteriose e con l'origine di Pulcinella. Veramente non si finisce mai di scoprire, perché il carnevale rinvia alla relazione tra l'uomo e il fato e segna un passaggio aperto, ricorda le credenze pagane, è un mondo tra l'inferno e la terra abitata. Si onorano le anime dei defunti per accattivarsele, e le maschere sono anche dei corpi provvisori che ci collegano con l'aldilà. Quindi il maligno viene esorcizzato, la maschera ci fa diventare una creatura sovrannaturale, e poi danze, sovversione, la festa dei pazzi. Lo sapevate? Vi potevate immaginare che tutto ciò era il carnevale? Beh, insomma, nella sospensione di cui abbiamo bisogno tra la terra e l'aldilà è finita anche la puntata, e quindi vi lascio con La vita è un carnevale prima di dare la linea a Marco Bernardi, e alla prossima puntata.